Bento Box, la tua razione settimanale di musica.
Ciao da Andrea e da Chiara e ben ritrovati ad una nuova puntata di Bento Box, il contenitore musicale di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Chiara, ben trovata.
Ciao.
Dunque, oggi abbiamo come ospite in studio Andrea Lovato, un musicista veronese che scopriremo, compone la sua musica con l'utilizzo della sua voce. E ciao Andrea, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Chiara.
Ciao, benvenuto.
Grazie per essere qua con noi fisicamente, motivo per cui siamo anche in diretta a Facebook e salutiamo chi ci sta seguendo da lì e ringraziamo Sergio che è l'operatore di oggi per questa parte social e è anche il motivo, lo sta vedendo chi ci sta seguendo appunto in diretta, per cui Andrea suonerà anche un paio di brani nei nostri studi e qui c'è tutta la sua attrezzatura, i suoi macchinari che gli permettono appunto di realizzare una musica che ha molti aspetti particolari, li sviscereremo assieme. Partiamo però, come si soliti fare, con un po' di storia. Tu, Andrea, suoni e segui la musica sostanzialmente da quando sei bambino, da quando avevi 8 anni, no?
Sì.
Hai iniziato a cantare appunto da molto giovane nel coro parrocchiale del tuo paese.
Già.
E
come soprano.
Ecco. Poi, come si sa, a un certo punto l'adolescenza, la voce cambia e anche i gusti. E quindi anche dal punto di vista musicale tu poi hai seguito un percorso che ti ha avvicinato al rock, ma poi ad altri generi e ad oggi poi quello che proponi è una musica che si può definire, sempre che le definizioni per la musica siano importanti, sperimentale. Una commissione di elettronica come basi, ma poi di una serie di lavori fatti soprattutto attraverso la voce. E in sostanza, questo è l'altro aspetto importante, in autonomia, cioè non più un gruppo ma solo una costruzione fatta in solitaria, one man band si dice.
Certo.
Vantaggi e svantaggi di questa situazione, visto che hai vissuto comunque entrambi i percorsi, partiamo da qui, essere da soli che vantaggi dà, che svantaggi porta invece?
Essere da soli diciamo che permette, concede una grande libertà, quindi a livello di tempistiche, a livello diciamo di impegni, di anche di che ritmo vuoi dare, no? all'impegno diciamo con la musica. Quando si è in gruppo è la cosa più straordinaria, essere in gruppo e avere la fortuna di trovare quella alchimia magica che si crea tra le persone, e io ho avuto la fortuna di provarla più volte, diciamo, questa energia. Però naturalmente ci sono momenti della vita dove magari si ha tempo diversamente, no? Cioè si ha più o meno tempo da dedicare al progetto.
Ovvio, certo.
Ecco, io per cui mi sono trovato alla soglia ormai dei 40 anni e ho detto, ma io non sono mica stanco di suonare, no? E quindi in realtà appunto ho cominciato a darci dentro in modo più intenso.
Ecco, ma dal punto di vista pratico, andare a ideare e a registrare un disco con le caratteristiche che poi andremo a scoprire più nel dettaglio, in cosa differisce da quello che è un disco classico, quello di cui di solito andiamo a parlare con molti dei nostri ospiti, quindi la produzione in gruppo, avere diversi strumenti fisici e non principalmente la voce, e poi doversi coordinare fra le persone, i gusti, i tempi, e andare in uno studio di registrazione, affittarlo, affidarsi per il lavoro di mastering e produzione, cosa che peraltro nel tuo lavoro precedente avevi anche fatto, e ci torneremo. Ecco, invece mettersi diciamo nella propria stanzetta e lavorare su tutto da zero, che significa?
È stata una bella sfida, ho dovuto capire che sistema adottare e diciamo che con la sperimentazione io ho iniziato ancora nel 97, perché comunque seguivo una serie di gruppi diciamo fondamentalmente rock, ma con degli esponenti che in un certo senso lavoravano molto di sperimentazione. Sto pensando ad esempio ai Mr. Bangle,
sì.
Quindi con Mike Patton alla voce, che diciamo che ha seguito molto la strada anche di Demetrio Stratos, quindi nella sperimentazione. E in quel contesto diciamo ho iniziato proprio a concepire come poter usare la voce. Ho cercato una mia direzione anche, che si staccasse un po' dalla lezione dei maestri, e riferendomi forse di più al lavoro di Bobby McFerrin, per cui la composizione, diciamo, delle varie parti strumentali, a cappella, se vogliamo. Però e quell'effetto, e naturalmente non giudico, ma quell'effetto neri per caso, diciamo, degli strumenti, ho cercato un po' di evitarlo usando gli effetti che su quegli strumenti il rock utilizza.
Ecco, ci hai fatto quattro nomi, starei sui primi tre, anche con tutto rispetto ovviamente per la carriera dei Neri per Caso, che se non sbaglio prosegue ancora.
Ah sì, sì, ecco. Certo, loro sono dinamicissimi.
Hai detto, allora, Demetrio Stratos, cioè gli Area, Mike Patton, cioè Faith No More, e i progetti che lo portano a suonare, a esibirsi ancora oggi, anche in Italia, dove vive, se non ricordo male.
Non credo più, però si è abitato a Bologna per un po' di tempo.
E poi ci dicevi di Bobby McFerrin, famosissimo per Don't Worry Be Happy, tanto per capirci, però uno dei pionieri proprio della musica realizzata senza gli strumenti, o meglio, con un unico strumento che è la voce. Perché ci è capitato tante volte in questi anni di parlare con tanti artisti e notare come nelle loro opere, che erano magari un po' più canoniche rispetto a quello che stai proponendo tu, la voce venisse proprio concepita come uno strumento in più oltre agli altri, non solo il canale per passare il messaggio delle parole. E questo sicuramente era uno degli obiettivi di Demetrio Stratos, che abbiamo citato. Il suo studio negli Area e nel suo percorso personale era quasi uno studio sulla voce a livello antropologico, no? Andare in altri paesi, scoprire qual era l'uso.
Sei preparatissimo,
Sono vecchio, che è diverso. No, ti ringrazio, ma è così. Cioè, e anzi, vorrei che ci raccontassi direttamente tu poi di quello che è stato il percorso che ci accennavi, che è poi quello di Status.
Sì, esatto.
Ecco, che era questo il titolo di ciò che nel 97 eri andato a lavorare, a fare, a mettere insieme, e che è stato uno dei primi passi di un percorso che poi ha altri passaggi che vedremo fra un attimo. Ecco, cosa ti ha colpito, cosa hai voluto provare, come ci dicevi, prendere da questi maestri?
Allora, l'aspetto decisamente pionieristico di certe, che no, noi adesso ci riferiamo a dei cantanti, ma naturalmente questa cosa ha interessato molto musicisti e strumentisti, ovvero l'approccio alla musica quasi se fosse un gioco, no? Ecco, Demetrio Stratos, proprio uno dei maestri di Demetrio Stratos è stata appunto sua figlia neonata, che proprio come fanno tutti i bambini nelle sperimentazioni, proprio per imparare a familiarizzare con il linguaggio, questa tecnologia vocale che è nata proprio dalla voce e il linguaggio, ha iniziato in effetti a, così, giocando, a riscoprirne le potenzialità e le possibilità. Effettivamente la voce ha una libertà molto ampia, permette appunto di produrre, direi, quasi completamente, cioè quasi tutti i suoni. Dico quasi perché alcuni suoni metallici come i cimbali, le maracas, quei suoni lì sono ad un livello tale che la voce non riesce a riprodurli. Però per il resto si gioca bene, insomma.
Sì, sì. Tra l'altro, per venire magari a un genere che per i ragazzi che sono giovani oggi e che lo seguono, cioè l'area dell'hip hop, dove ci sono anche appunto il rap o la trap, è molto, anzi è sempre stata molto presente la figura della beatbox, cioè di chi per le basi si affidava proprio alla capacità di ricreare i suoni o di aggiungerne di nuovi con la voce, con l'intonazione, con i versi che appunto magari un bambino più che un adulto tende a fare. Quindi non stiamo parlando di qualcosa che è totalmente avulso dalla storia della musica, tutt'altro. E ci dicevamo 1997 per Status, un progetto che poi in realtà non hai pubblicato.
No, perché in effetti quella sperimentazione, diciamo, era proprio partita per iniziare a mettere le basi, quindi anche si riferiva molto, ecco, al lavoro di Demetrio Stratos e di Mike Patton, che in quegli anni mi avevano, diciamo, sconvolto la vita, e quindi ho sentito l'esigenza poi di trovare una strada più articolata, più matura, ecco. Okay. E ci sono voluti un bel po' di anni, diciamo, di incubazione.
Ecco, è questo il percorso che poi porta Andrea Lovato nel 2012 a riferirsi, come ci dicevi, un po' più alla versione Bobby McFerrin.
Esatto, sì.
E lì invece la produzione è andata a termine. nel senso che hai proprio pubblicato.
Sì, mm-hmm. Sì, anche in quel caso era iniziata anche Bomb, era iniziato per gioco. Poi il materiale sonoro che stava uscendo mi ha coinvolto molto, cioè l'utilizzo proprio degli effetti sulle parti vocali, per cui giusto per...
Ecco, sì, così poi ti prepari già per un primo pezzo che ti chiediamo di provare ad aggiungere ora, se vuoi, una volta che abbiamo finito la nostra chiacchierata. Spiego per chi non può vedere, Andrea stava cominciando a maneggiare con una parte dei suoi macchinari che ha portato, prosegui pure.
Sì, ad esempio volevo far capire un attimo cosa significa usare degli effetti mm-hmm. sulla voce, ad esempio sì. Quando io faccio un basso che potrebbe essere dum, dudum, dudum, tutatum, so, con un effetto diventa dum, dudum, dudum, tutatum. Quindi solamente aggiungendo un octaver, cosa mm-hmm. che viene utilizzata appunto negli strumenti musicali normalmente, però la voce, ecco, regala delle sonorità un po' particolari, ecco.
E questo è uno dei trucchi, chiamiamolo così, in senso buono, di Andrea Lovato. Andrea, ti va allora di suonarci un pezzo adesso?
Molto volentieri.
Ok, dimmi se hai bisogno di un attimo di tempo, io intanto provo ad occuparlo, perché radiofonicamente i vuoti sono poco consoni, anche se in musica invece le pause sono più che opportune. E se tu sei pronto possiamo
andare. Aggiungo un po' di riverbero.
Eccolo qua. Ecco, sì, magari ci racconti un po' alla volta cosa sta succedendo, questa trasformazione della voce e dell'ambiente.
Sì, in effetti andiamo ad ascoltare ora il primo pezzo del mio disco in uscita, Diamante Pazzo.
Ottimo, ottimo, così poi ne parliamo, grazie.
Il pezzo si intitola Morio Ciò perché l'album è ambientato, si riferisce alla quarta serie di Le bizzarre avventure di Jojo, questo manga giapponese fuori di testa, mm-hmm. e questo pezzo è introduttivo perché sostanzialmente vuole portare l'ascoltatore a immergersi in un mondo che è molto bizzarro, folle, dove succedono delle cose particolari, perché i nostri protagonisti sono dei ragazzi, diciamo, delle scuole superiori, ecco, mm-hmm. che però acquisiscono un potere stand, si dice, ovvero una freccia che salta fuori dalle memorie dei tempi, dall'Egitto. Mm-hmm. Quando colpisce una persona, può, se questa persona sopravvive, uh-huh. risvegliare un potere latente che abbiamo tutti noi come esseri umani e che in un certo senso è forse la manifestazione fisica del nostro spirito, della nostra energia interiore. Diventa una specie di figura antropomorfa, un robot, un essere, insomma, con dei superpoteri, che sta vicino appunto al personaggio in questione, quindi Stand in questo uh-huh. senso, e lo aiuta. Ecco, le caratteristiche, diciamo, di questi Stand sono molto legate proprio al portatore.
Ok, ok, ecco. Bene, allora Andrea Lovato, live a Bento Box, fuori Aula Network, e un assaggio del suo nuovo lavoro in uscita, poi ne riparleremo, e quindi Andrea Lovato per noi, per Diamante Pazzo, una prima anteprima a Fan.
Grazie.
Senti, vorrei parlarti di noi, dell'ombra apparsa su Morio Ciò, città di Miso e samurai, distesa sull'oceano blu, è un mondo in piena follia. Nostradamus, mi ridi.
magia. Stai con me, scatena la tua fantasia.
Andrea Lovato live per Bento Box a Fuori Oro Network, grazie a te.
Grazie.
E avrei una serie di spunti, vediamo di fare un po' d'ordine. E per prima cosa ci hai già spiegato, già introdotto a questo nuovo lavoro, Diamante Pazzo. Nella tua storia però abbiamo saltato un pezzo nel 2014, Extreme Mountain Tour, e una collaborazione con alcuni artisti e musicisti che abbiamo conosciuto bene in questi anni: Valerio Canè, Anna Morandi, Enzo Cimino, il primo e il terzo, Mariposa, Trova Robato, Sfera Cubica, insomma tutta un'area che conosciamo e che, con cui siamo in collegamento da sempre, e che è sempre stata attenta a realtà nuove, diverse, con la voglia di trovare delle novità, di esprimere qualcosa di nuovo nei temi, nelle parole, nella musica. Ecco, Extreme Mountain Tour era addirittura qualcosa di più oltre alla musica.
Ah sì, assolutamente. È un, diciamo che è un progetto che è nato in seguito all'amore per Suoni delle Dolomiti. Mm-hmm. Nel 95 ho avuto la fortuna, da ragazzo ancora, beh, io sono appassionato storicamente appassionato di montagna, la frequento praticamente da quando sono bambino piccolo, e nel 95 ricordo che sono andato a vedere questi Suoni delle Dolomiti, che era una delle prime edizioni, e sono andato a vedere Peter Emmill, okay, il cantante dei Van der Graaf Generator.
Certo.
Che suonava al rifugio Pradidali sulle Pale di San Martino.
E già così era incredibile.
Sì. E insomma, Peter si è portato su la chitarra e la famiglia, mm-hmm, ha fatto i 1000 passametri di dislivello per arrivare al rifugio, ed è stato un concerto di un'intimità, di una potenza anche, no? Nonostante fosse solo lui con la sua chitarra, anche se sappiamo che lui con la voce fa delle cose,
certo,
che ruggisce proprio, però è stata un'esperienza così forte di coniugazione di quelle che per me sono due passioni, ma evidentemente condivise anche, mm-hmm, sentite, ecco, di unire la musica alla montagna, che mi ha colpito molto, insomma. E quindi la scelta a un certo punto di dire: ma perché non lo faccio anch'io? E anzi, faccio un intero tour in montagna, in particolar modo sulle Dolomiti, per cercare di fondere un ascolto che è più meditativo assieme alla contemplazione della bellezza del paesaggio.
Chissà che questo non abbia ispirato a sua volta i ragazzi di Vagimar Records, che poi sono venuti fuori dalla Lessinia coniugando appunto musica e montagna. Era il 2014, noi invece veniamo al 2017-2018, cioè il prossimo futuro ravvicinatissimo, quello nel quale, se è tutto pronto, ci direi adesso tu, ci avviciniamo appunto all'uscita del tuo nuovo lavoro, che si chiama appunto Diamante Pazzo. Abbiamo cominciato a capire cosa aspettarci, e uno dei dettagli è sicuramente, beh, dettagli molto importanti, significativi, è quello appunto del mondo dei supereroi. Per chi non ti ha ancora visto, tu oggi sei venuto con una maglia all'uopo, cioè è una raffigura Iron Man, che è chiaramente, soprattutto negli ultimi anni, tornato fra i più noti protagonisti di queste serie a fumetti. Però qui parliamo di Stati Uniti, mentre invece Diamante Pazzo torna in una delle patrie del fumetto. Tra l'altro, attenzione, anche per gli adulti, anche per noi siamo portati a pensare che il fumetto sia Topolino e quindi bambini, no, tutt'altro, anzi, in Giappone si tratta di un'arte, di un mercato e di una forma di narrazione importantissima. Come ci accennavi prima, torniamo a questo, quindi in Diamante Pazzo la fase di partenza è questo manga, e in particolare la sua quarta stagione?
Esatto, sì, che si intitola Diamond is Unbreakable, narra le avventure del quarto Jojo, ovvero Josuke Higashikata, dicono Josuke Higashikata, che appunto è un ragazzo particolarmente dotato, come tutta quanta la dinastia dei Joestar, che praticamente è il filo conduttore, ecco, diciamo, dei vari personaggi chiave di questa lunga serie di manga, perché sono arrivati all'ottava serie, una delle più longeve, e adesso non è ancora finita, e penso che i fan picchierebbero Araki se intendesse sospenderla.
Ah, ok, che è l'autore, giusto?
Esatto, sì. Ma poi lui, che parte, diciamo, da un disegno che è molto simile a quello di Kenshiro, si è trovato poi a cambiare molto e a inventare un modo di porre i suoi personaggi che è assolutamente cool, cioè nel senso che loro hanno dei vestiti incredibili, hanno delle pose incredibili, e c'è proprio una vera ossessione in Giappone per le cosiddette pose JoJo. E questo succede anche in Italia, nei vari cosplayer.
Certo, stavo giusto per chiedere, a parte che questo fine settimana, tra l'altro, a Verona c'è proprio in zona fiera la fiera del cosplay, del fumetto e del disco, e lo ricordiamo, domenica la mattina al pomeriggio, e sarà l'occasione per vedere in Italia come viene vissuta questa, che forse è ancora un po' una passione di nicchia, mentre invece in Giappone è estremamente diffusa. Ma, questa versione che mi dici è un po' estremizzata, forse addirittura, cioè si va addirittura oltre al fatto di vestirsi in un certo modo, c'è anche proprio una posa più profonda.
Fanno di quelle pose assurde, proprio acrobatiche in JoJo, per cui i cosplayer si stanno divertendo molto. Sì, appunto, vestire, cioè voglio ricordare appunto che è nata una partnership tra Araki, questo mangoka, e Gucci.
Ecco, allora questo
ci dice
molto.
Addirittura un paio d'anni fa a Le Bizzarre Avventure di JoJo è stata dedicata una parte della moda fiorentina, della settimana della moda fiorentina, a Palazzo Pitti, dove hanno esposto le tavole delle Bizzarre Avventure di JoJo proprio nell'ambito di quello che stava combinando Gucci, ecco, a Firenze.
Dicevo, la moda del cosplay, o più che moda, l'attitudine, l'interesse per per questo hobby da una parte, arte dall'altra, perché sicuramente anche questo in Italia di nicchia, ma una nicchia che si sta espandendo fortemente, insomma,
sì,
è molto
sviluppato. Numeri, sì, sono dei bei numeri.
Torniamo,
cosplay come funzionano, ci sono tanti adolescenti anche nel liceo, io mi ricordo quando ero ancora al liceo che si vestivano un sacco, portavano i manga a scuola, quindi non è, secondo me, troppo di nicchia alla fine.
Torniamo alla musica, Andrea, perché per Diamante Pazzo hai deciso di chiedere un aiuto a tutti coloro che volessero sostenerti con una raccolta fondi in una piattaforma fra le più note per questo tipo di percorso, cioè MusicRaiser.
Sì, esatto. Mi sono trovato, così come molti colleghi musicisti, in anni dove il sistema che c'era prima è in un certo senso crollato. Non ci sono più delle realtà che sostengono la musica, è molto difficile. Le etichette sicuramente investono, ma su cavalli sicuri, come dire.
È così.
E senz'altro l'avvento della musica digitale ha cambiato le cose. Naturalmente non possiamo dire se nel bene o nel male, ci sono cose assolutamente positive, cose un po' negative rispetto, diciamo, agli addetti ai lavori, perché girano molti meno soldi. E in questi anni sicuramente abbiamo degli strumenti nuovi, e questo del crowdfunding, che non è fra l'altro beneficenza eccetera, ma è una sorta di
un investimento
ma è anche una sorta di pre-order dell'album, sostanzialmente. Appunto, immagino che le persone sappiano come funziona, ma c'è la possibilità di acquistare il CD prima che esca, ad esempio, o il vinile, o insomma varie soluzioni, e proprio per cercare appunto di avviare comunque questa macchina che è la produzione e il lancio di un disco.
Che riscontro hai avuto sino adesso?
Ma sta andando bene, sì, naturalmente si è sempre un po' così fino alla fine, credo, sull'altolà, ma sta andando bene.
Come ti si può sostenere, quindi?
Ma ci sono, andando nella pagina, diciamo, di MusicRaiser, dove c'è il mio progetto, ci sono varie ricompense che partono, diciamo, dalla più semplice, che è il CD con la spilletta, e da lì si vanno a sommare delle cose, si arriva appunto anche al vinile. Fra l'altro, appunto, anche riuscire a produrre un vinile è una cosa, diciamo, che è difficile per una persona che deve autoprodursi. Nel mio caso però, che sono cresciuto a vinili, mi ascoltavo i dischi dei King Crimson piuttosto che dei Genesis, e innamorato, oltre che della musica, anche di queste copertine, di questo formato, e ho riscoperto che in effetti io riuscivo ad ascoltare la musica a basso volume perché era vinile, e nel CD questa cosa è cambiata, cioè le dinamiche sono cambiate in modo, direi, pesante, e devo alzare il volume per sentire sul CD per delle emozioni paragonabili a quelle che sento nel vinile a volume più basso.
Ok, questo è molto interessante, lo riproverò anche personalmente. Andrea, tra l'altro, tu sei reduce, in senso buono, da un'esperienza che ti ha coinvolto, quella di TEDx Verona, che si è svolta lo scorso fine settimana. Sei stato uno degli speaker di questa manifestazione quest'anno.
Sì.
E infatti volevo chiederti proprio questo, cioè com'è stato essere davanti a un pubblico non per cantare, suonare, ma per parlare soltanto, anche se la voce, come abbiamo detto, è un tuo strumento principale.
Che sfida, che avventura veramente. Innanzitutto, è capitata questa cosa, sono quelle magie, e ci si rende conto che si sta facendo un'esperienza che poi farà parte di me fino alla fine, perché non potrò mai dimenticare quello che è successo domenica, sabato, comunque anche nei giorni della preparazione, perché comunque sono stato sostenuto e ho avuto la possibilità appunto di lavorare assieme a un team di persone meravigliose, con una passione che è coinvolgente, che ti prende, e quindi c'era veramente un clima, una potenza proprio dietro a tutto quanto, a questa manifestazione, che è stata un'energia incredibile. Un palco, devo dire, penso il più difficile che ho mai calcato, perché in effetti al di là del numero delle persone, quindi l'intero auditorium pieno, c'erano circa 800 persone, mi hanno detto, però è un pubblico particolarmente esigente, attento, sta proprio attaccato alle parole che sente, è molto attento anche ai movimenti che succedono, insomma, anche persone navigate, insomma, che arrivano su questo palco e si trovano tutti gli occhi puntati, le orecchie aperte e mo
e non avevi neanche gli effetti da poter mettere.
No, beh, poi in realtà li ho usati per fare una dimostrazione, esatto, di quello che può fare la voce quando imita anche, no, gli strumenti. E quindi ecco il mio metodo. Il metodo che utilizzo è quello di avere anche degli effetti. E sicuramente poi è stata più potente la parte, diciamo, di esperimento collettivo.
Ecco, raccontacelo brevemente cosa è successo.
Sì. Allora, naturalmente per arrivare a questo, perché ero lì? Perché ho delle idee strambe sulla voce, no? Okay. Che in realtà non sono strambe, ma sono un po' diverse da quella che è la convenzione, no, della voce, di come si utilizza normalmente, quindi liberiamoci delle convenzioni e dei condizionamenti e ritroviamo la voce nel suo stato originale, la voce animale che però appunto ha la libertà e l'espressività di raggiungere anche delle corde emotive altrimenti impossibili con la parola. E quindi ecco, la voce porta a fare questo, no? Cioè, quindi a imitare gli strumenti, a comporre una canzone rock, che io ho fatto Smoke on the Water.
Ecco, per esempio, di Purple.
Dopodiché appunto volevo spiegare, l'obiettivo con il team di TEDx era quello proprio di spiegare che la voce ha delle virtù mediche, se vogliamo, cioè nel senso che fa bene quando c'è quando si dice canta che ti passa. C'è una verità che è nata, che è stata costruita nei secoli, perché contiene proprio delle cose assolutamente vere.
Cantoterapia, allora potremmo dire.
Assolutamente. E quindi spiegare a una platea di gente che per la maggior parte non canta, pensa di non poter essere in grado di cantare, che invece la voce è un patrimonio di tutti e che ci sono, diciamo, delle attenzioni, ecco, da porre per liberare una voce. E è facile riscoprire, anzi è facile scoprire per la prima volta di avere una voce intonata, altro che.
A proposito di liberare la voce, noi adesso ti chiediamo di liberarla nuovamente, perché ti prepari per un altro pezzo, che è il pezzo col quale ci salutiamo, e ti chiedo però al volo, prima di arrivare a questo, cosa ti aspetta il futuro più prossimo, più immediato? L'uscita del disco lo sappiamo, ma hai altro in programma? Nessun problema.
Sto cercando di mettere in ordine le idee, perché in effetti le ultime settimane, ovvero da quando ho iniziato questo ultimo mountain tour, dove sono salito senza corrente su per le cime, è stato straordinariamente, rispetto alle mie aspettative, anche vissuto dalle altre persone, dagli animali selvatici. Insomma, da metà luglio fino a ora io non mi sono fermato un attimo. E adesso anche con questa campagna di Music Razer è tutto proprio, ogni giorno succedono cose. Questo disco fra l'altro mi dà la possibilità di avere delle collaborazioni interessanti anche a livello, diciamo, non solo musicale ma anche di performance. Per cui ecco, ci sono delle cose in ballo molto, molto interessanti con degli artisti e chissà dove si va a finire.
Noi ti inseguiremo in montagna, ma anche più facilmente, più comodamente da casa o seduti davanti al computer. La tua pagina Facebook come artista è appunto Andrea Lovato, cantante, musicista, compositore, e lì c'è già tutto, già dall'immagine di profilo ci sono tanti spunti, e poi ci sono i video, i filmati che sono stati realizzati per i teaser di quest'album e non solo, tutti gli altri tuoi progetti. Noi come sempre vogliamo dare lo spazio il più possibile alla musica e di conseguenza ti diamo l'opportunità di salutare il nostro pubblico che ti riascolta in podcast o che ci sta seguendo nella diretta Facebook con un ultimo brano. Visto che ci salutiamo qui, io colgo l'occasione per ringraziarti molto per essere stato qui.
Grazie a voi
con noi,
che mi avete ospitato.
È stato un piacere, ringrazio Chiara con cui abbiamo organizzato l'intervista.
Grazie.
Saluto tutti, grazie.
Grazie ad Andrea Lovato e ad Andrea Diani, invece l'appuntamento è la settimana prossima con Bento Box. Cosa ci suoni, Andrea?
Allora, volevo proporre il sesto pezzo, fra l'altro questa è proprio la prima volta che si ascoltano i miei pezzi nuovi.
Splendido.
E volevo farvi ascoltare il pezzo numero 6 di Diamante Pazzo, che si intitola Trussardi. Mm-hmm. E posso introdurlo un attimo? No, perché la storia è molto divertente. Allora, questo personaggio, che è di origini italiane, Tonio sì. Trussardi, uh-huh. Dopo aver girato tutto il mondo cercando di imparare le tecniche per far stare bene le persone cucinando,
okay.
arriva in questa cittadina, Morio Ciò, e si mette in una casa, cioè la casa sua diventa il suo ristorante, mm-hmm. la sua trattoria, in un posto che anche i protagonisti dicono: ma guarda, questo qua, ristorante italiano, si è messo a 200 metri dal Camposanto, no? Ed entrano tutti perplessi. E insomma lui, cucinando, quindi facendo una caprese, facendo le costolette di agnello, eccetera, fa guarire, che ne so, fa passare la stanchezza agli occhi, fa guarire il gomito del tennista e cose del genere. Insomma, è una canzone molto divertente e ha un certo tiro, secondo me, insomma. Sì, perché rispetto alla prima canzone sì. che ho fatto, Amorio Ciò, il disco è un attimino più sostenuto.
Ok, allora scateniamoci, Paolo Zanotto reagirà e scuotiamolo anche noi. Lo facciamo grazie ad Andrea Lovato, che ci suona live a Bento Box, Trussardi, dal suo nuovo album di prossima uscita, Diamante Pazzo. Grazie, Andrea.
Grazie a voi, grazie a tutti quanti, un bacione.
La mia fame è sempre al top. Già da prima d'essere eroe. Poi con tutte queste sfide, oh my, che resistere non puoi. Guarda Giorgio, c'è Trussardi, trattoria bioeco italiana, ma proprio in questa zona spersa, chissà perché, forza andiamo ad assaggiare. Le pareti piccole non bloccano le idee. Guarda che spettacolo c'è qui. Dice che mi guarirà, col suo cibo etico, poi con la quantica dell'Africa, la caprese mistica. Mi esaltano e ho esplorato. stato civiltà, contaminandomi nella natura vergine.
Yeah.